Italian Wine Podcast. Cin Cin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast.
Here's the premise. Vinitaly International Academy community members
send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza.
We record his answers, and Stevie Kim
tries to keep him in line.
Sometimes it works.
Thank you for listening.
Ciao Stevie, come stai?
Ehi, what a pizza!
Stevie, complimenti per il libretto. Io dico libretto per le dimensioni.
Ah, ti è arrivato?
Sì, è arrivato.
Aspetta che tolgo la mascherina, non si sente un tubo. Allora facciamo questa sperimentazione. Come state a Hong Kong?
Noi a Hong Kong stiamo bene, siamo quasi fuori dal tunnel, mettiamola così.
Quindi la vita è normale ora, eh?
La vita è normale, ci sono ancora delle piccole limitazioni, però il grande problema è che il confine è ancora chiuso, quindi non abbiamo turisti, sopravviviamo con 7 milioni e mezzo di Hong Kongers, per il resto
okay.
Va bene. Sì.
All right, so listen, let's get the show on the road. This is the highly experimental, everybody needs a bit of scienza episode. We have Francesco Marchi, our Italian wine expert from Hong Kong. Attilio, Francesco è stato bravissimo perché è stato il primo che è diventato Italian wine expert al primo colpo con il programma nuovo e di Hong Kong, quindi è bravissimo Francesco.
Grazie.
E penso che abbia qualche domanda per te stamattina. Attilio, sei sveglio?
Come no?
Svegliati.
Sono sveglia dalle 5 e mezza.
Avvicinati poi un po', perché non ti sentiamo un tubo. Avvicinati al computer.
Vabbè, è meglio? Mi sentite meglio?
Un pochino. Avvicinati sì. Ancora.
Adesso fra poco abbraccerò lo schermo, io come una mano.
Sì, abbraccia. Abbraccialo.
Sto abbracciando te, lo schermo, tutti quanti a Hong Kong.
Ok.
In un abbraccio di quelli straordinari.
Okay. Grazie professore.
Ascolta, ti è arrivato il libro allora?
Sì, volevo dire, adesso state parlando, io non vi ho interrotto. Complimenti, mi sembra fatto molto bene, ma è veramente, lo poteva fare solamente una persona come te, cioè con una cultura anglosassone, perché purtroppo noi figli del Mediterraneo non riusciamo a fare delle cose così sintetiche, così incisive, così brava. Devo dire, mi sembra un ottimo risultato. Spero che i lettori lo apprezzino anche loro, ma ci sono tante di quelle cose qui dentro, in poche pagine, da far paura, eh? Veramente, è una cosa...
Grazie mille Attilio, ti darò un aumento, e, però il problema è che sai, le cose che tu scrivi, hai una centinaia di libri, la gente non ha tempo per capire questa cosa qui, perché è un po' complessa. Allora, noi abbiamo cercato con i ragazzi, loro sono stati bravissimi, distillare questo complessissimo concetto in un piccolo libro. E poi siamo stati un po' sfigati perché poi
certo. Con
questa COVID non siamo riusciti neanche a mandare in distribuzione. Allora, con tutti gli ascoltatori, se fanno una donazione di qualsiasi cifra, gli mandiamo il libro direttamente a casa loro. Ok? All right, listen, let's start the show. Francesco,
yeah.
Vai.
Ok, grazie mille per l'opportunità, Stevie. Grazie a Professor Scienza. Prima anche mi unisco al saluto a Monti, che non abbiamo ancora citato, però so che voi ci tenete.
We forgot to say hello to Monty.
Monty, non lo
sentito. He doesn't listen to the damn podcast anyway, so.
Sì,
hello, vabbè, Monty!
Sì. Ciao, Monty. Monty. Professor Scienza, io ho la domanda per lei, anzi un paio, ma le comprimo.
Bene.
La mia domanda è, riguarda che cioè, spesso ci si chiede quale sarà la prossima regione o i prossimi vitigni italiani a diventare protagonisti della nostra viticoltura. Io volevo dire, tralasciando i fattori commerciali e umani, come può essere stato Angelo Gaia per il Barbaresco, dal punto di vista scientifico, quali sono i presupposti per favorire tale successo? A che fare col clima, gli ettari coltivati, e su quale regione scommetterebbe e perché? Questa è la domanda principale, a cui allego una piccolissima domanda che riguarda le varietà le varietà di uva così chiamate piwi, che sono questo il futuro e la risposta alla mia domanda, il futuro della viticoltura?
Sì, sì, sono due domande abbastanza complesse, specialmente la prima, perché coinvolge...
Mamma mia, Attilio, mi raccomando, non abbiamo 2 ore.
Okay? No. Dico che è una domanda molto complessa, la prima specialmente, perché coinvolge moltissimi elementi, che sono quelli della comunicazione, quelli del concetto di qualità, quello della sostenibilità, quello... il terroir, cioè ci sono tantissime cose dentro. È difficile fare una previsione, anche se in questi anni l'Italia ha manifestato in modo abbastanza continuativo degli spostamenti di interesse da una zona all'altra. L'ultima zona di interesse è l'Etna, per esempio. L'Etna 10 anni fa era praticamente un territorio ancora sconosciuto, in cui non avevano investito. Così era successo con Bolgheri. Qualche anno fa hanno iniziato sulla spinta di Sassicaia e Ornellaia a investire moltissime aziende. Cioè ci sono una cronologia di luoghi che costantemente vengono interessati da aziende importanti che investono in quella zona. Ad esempio una zona che ha avuto un certo successo e lo avrà anche nei prossimi anni sarà quella del Piemonte occidentale, tutta la zona diciamo così dell'Alto Piemonte, come viene chiamata, Gattinara, Gemme, Sizzano, Bocca, perché c'è uno spostamento dei produttori di Barolo, che sono esperti nella coltivazione del nebbiolo, per coltivare questo nebbiolo in questi territori che sono ancora abbastanza disponibili anche dal punto di vista fondiario dei terreni da poter acquistare o comunque affittare. Questa cronologia seguirà ancora, cioè l'Italia è ancora, direi, un paese che offre moltissime possibilità, molto più che la Spagna in questo momento o la Francia, cioè ci sono ancora dei luoghi che devono essere veramente scoperti, come degli Eldorado, in cui noi possiamo prevedere che il successo di queste zone. Però, come sempre, ci vuole un leader, bisogna che ci sia una persona importante, lei ha citato prima Gaia, bene, che possa andare in quel modo e in quel luogo e attirare l'attenzione su quel luogo, perché altrimenti è difficilissimo che un luogo possa uscire solo raccontando la sua storia o solo portando, direi, i vini di qualità sul mercato. Io penso che, ad esempio, per i bianchi, le Marche con il Verdicchio sono veramente una zona da scoprire, perché è un vino che ha una grande qualità, soprattutto nell'invecchiamento, cioè un vino che può tenere molto bene e che può naturalmente essere anche molto interessante per un ristoratore o per un investitore, perché quel vino in cantina migliora costantemente. Il problema è che il Verdicchio ha una storia commerciale poco favorevole, perché nel passato era considerato un vino d'anfora, come lo chiamavano, con questa bottiglia d'anfora da grande distribuzione, quindi con una poca immagine. C'è solamente Bucci che in questo momento che può dare una certa immagine a questo vino, però bisognerebbe che ci fosse qualcun altro che investisse nel territorio del Vic di Iesi o di Vatelica e su quello poi fare un investimento. Certamente è il centro-sud che ha più successo che il nord, probabilmente, un po' perché il nord è già molto conosciuto ed è molto, come si dice, sfruttato da questo punto di vista. Il centro-sud offre ancora grandi possibilità in prospettiva anche per il cambio climatico, perché le varietà del sud, i territori del sud sono, direi, meno sensibili all'aumento delle temperature medie durante l'anno, e quindi possono veramente dare ancora, possono supportare molto bene in termini di resilienza con il cambio climatico. Però certamente ci saranno degli sviluppi in queste zone del centro-sud. Non so, bisogna sempre che ci sia una capacità professionale molto forte in questi luoghi, che ci sia questa capacità di entrare nel mercato con qualcuno che faccia un po' da guida e che possa spiegare al mercato quel vino e quelle caratteristiche, altrimenti è molto difficile. Beh, per la Sicilia avrebbe tantissime possibilità, togliendo Etna o la zona, diciamo così, attorno a Menfi, dove si è creato questo gruppo di aziende importante, Planeta, i Trecantini di Mezza Corona, eccetera. Ci sono altre zone che possono essere, ma anche lì bisogna che ci sia, come si dice, per esempio nel Messinese possono venire dei grandissimi vini in Sicilia. Ci sono delle possibilità, però come dico, tutto il problema è un problema in cui si mette assieme comunicazione e capacità imprenditoriale degli imprenditori di quel luogo. Per quanto riguarda il PV, è una buona strada quella dell'utilizzo di queste varietà resistenti. Se ne stanno creando molte in Italia. L'Italia sta lavorando più di qualsiasi altro paese dal punto di vista della genetica delle resistenze. Lo sta facendo Udine con la collaborazione di alcuni imprenditori friulani, lo sta facendo San Michele all'Adige, che sta producendo e hanno omologato anche molto recentemente 5 nuovi resistenti. Il problema è un problema normativo. Perché normativo? Perché per la legge europea questi vitigni che hanno sangue di origine diverse da quella dei vitis vinifera, sia orientale con Amurensis, sia americano con tutti i grandi ibridi fatti negli anni dell'Ottocento, prima del Novecento, ecco, questi vitigni non possono per legge essere utilizzati per fare vini a denominazione d'origine controllata. Possono servire solo per fare dei vini IGT. Ecco, la Francia ha rotto un po' il ghiaccio, possiamo dire, e nel luglio dello scorso anno ha consentito l'uso di questi vitigni nelle appellation contrôlée, però in proporzioni abbastanza modeste, sul massimo 5%. 5% che serve come direi inizio, come possibilità di sviluppo di una valutazione di questi incroci all'interno delle vecchie varietà o dei vini con vecchie varietà. Però ci vuole tempo, perché hanno chiesto 5 anni dopo un po', e poi si può aumentare al massimo fino al 15% e non di più, ma non si possono usare in purezza. Quali sono i problemi legati a queste varietà? Beh, intanto certamente sono un grande vantaggio dal punto di vista ambientale, perché si riducono di molto i trattamenti antiparassitari, cioè si usa molto meno rame o molto meno sostanze organiche, chimiche per fare la lotta. La qualità è generalmente molto buona, specialmente sui vini bianchi. I vini bianchi ottenuti da cicli successivi di reincrocio, come viene chiamato, con questi back cross, incrocio ricorrente, sono molto buone, specialmente quando si utilizzano delle varietà internazionali come il Sauvignon, come lo Chardonnay, come il Pinot e così via. Il problema è importante in Italia, ma anche in Francia, è perché quando si utilizzano varietà autoctone, il problema è la qualità non è più così soddisfacente. E allora si sta creando questo fronte in Italia tra le regioni che possono usare queste varietà, il Trentino Alto Adige, il Friuli, il Veneto, si sta aggiungendo adesso il Friuli, l'Emilia Romagna e poi l'Abruzzo, cioè ci sono già...
Ma Francesco, ci sei ancora?
Sono presissimo. Ma,
mi ero addormentato un attimo, ma...
No, in realtà io ho assaggiato il Solaris ultimamente, proprio del Trentino, che lei ha menzionato, molto buono.
È un vecchio incrocio che va molto bene perché mantiene l'acidità molto alta, produce molto bene e quindi è anche un vitigno che bene si adatta al cambio climatico, quindi questo è anche un fattore positivo. Dico, ma il problema per noi in Italia
addirittura so che lo piantano in Danimarca.
Sì, beh, tanto dappertutto, anche in Inghilterra è molto molto è il vitigno più diffuso, anche in Svezia lo stanno piantando in questo momento, ma a parte quello...
No, infatti, te, benvenuto nel mio mondo, Francesco, hai capito?
Sì.
Guarda, ogni volta che gli fa una domanda lui va avanti per 2 ore. Listen, Francesco, te hai un'altra domanda per lui?
No, non l'ho preparata, però... sì, ma
volevo finire questa qua dei resistenti in modo molto semplice. Il problema in futuro,
mamma mia, lui ha già la parte seconda, non ti preoccupare, vai.
Sono i vitigni autoctoni, perché purtroppo non abbiamo la possibilità di creare delle varietà resistenti di vitigni autoctoni. Questo è, cioè, la qualità di questi incroci in cui noi mettiamo dentro Nero d'Aula piuttosto di Sangiovese o di Nebbiolo è molto modesta, e quindi questa è una strada ancora difficile da superare. Quindi il rischio è che noi introduciamo queste varietà resistenti, che sono in effetti molto simili a Chardonnay, molto simili a Sauvignon, molto simili a Cabernet o a Merlot, ma questo vuol dire perdere un po' l'identità delle varietà locali. La strada è un'altra, è quella di utilizzare il genome editing e di lavorare sui cisgeni.
Cosa hai detto?
La strada è quella di intervenire sulle varietà autoctone introducendo dei geni che vengono dal genere Vitis per creare delle varietà resistenti che sono al 99% un Sangiovese o un Nebbiolo, ma che sono resistenti. Quindi non modifichiamo le caratteristiche qualitative con l'incrocio, ma introduciamo solo dei geni che vengono dal genere Vitis, non vengono da fuori, quindi non sono OGM, sono cisgenici, e quelli sono il salto di qualità. La comunità europea sta discutendo in questo momento, proprio per consentire questa applicazione della biologia molecolare, per creare finalmente delle varietà di Vitis vinifera originarie, autoctone, resistenti alle malattie. Questo è il salto.
Ma ascolta, Attilio, ho una domanda per te. In questo periodo, no, di lockdown, cosa stai combinando? Cosa fai? Descrivimi la tua tipica giornata.
La mia giornata? Allora, mi alzo molto presto.
Sì, cosa fai?
Mi alzo molto presto.
Sono curioso.
Non sono assolutamente più stanco. Quindi alle 5:30 io mi devo svegliare perché non so cosa fare. E faccio ordine alla mia biblioteca. Sto riorganizzando tutta la mia biblioteca, dando un certo...
Ma quanti libri hai in biblioteca?
Qui a casa ne ho non tanti, ne ho 5-6 mila, ma non sono molti qui. Il grosso è da Michele, ma ho una bella collezione anche a casa da mettere a posto. Poi l'altra cosa che faccio, ho sistemato tutte le mie diapositive di 40 anni. Ho 40 anni di diapositive che avevo accumulato, le ho tutte quante classificate. Quindi ho tutta la classificazione per età, per luogo, per varietà. Cioè un materiale enorme fotografico. Poi sto scrivendo un capitolo per un libro di Oscar Farinetti, quello sulla...
Cosa sta facendo Farinetti?
No, abbiamo scritto questo libro.
Dacci qualche anteprima. Breaking news.
Sulla Serendipity. Sulla Serendipity, su questo
Oscar
libro. In cui c'è un capitolo che ho scritto sulla scoperta della lotta alla peronospora. Poi cosa faccio? Sto scrivendo un capitolo per un libro sulle due culture, cioè su questo antagonismo, su questa incompatibilità o incomprensione tra la cultura scientifica e la cultura umanistica, cercando una soluzione, perché finché non mettiamo assieme queste due culture, che sono un dissidio da sempre, e c'è un bellissimo libro scritto nel 59 da questo fisico inglese, Shaw, no, il quale racconta...
No, basta.
La cosa più importante è che faccio 3 ore al giorno nell'orto, sto facendo un orto bellissimo.
Ecco, io volevo arrivare a questo.
Un orto
vergine. Volevo arrivare
all'orto.
Ma che cos'è? Cioè, che cavolo è l'orto sinergico? Porta pazienza.
L'orto sinergico è l'orto nel quale vengono rispettati i rapporti di sinergia, di collaborazione che esistono tra le specie vegetali in natura. Cioè, noi siamo abituati ad una visione un po', come possiamo dire, cartesiana anche dell'orto. Mettiamo i pomodori da una parte, i peperoni dall'altra, tutti in fila. No, io faccio in modo di mettere assieme delle specie vegetali che si aiutano. Si aiutano nei confronti della lotta agli insetti.
Sì, ho visto la tua
promiscua,
auto.
Promiscua.
Dentro tua auto è come un orto sinergico. C'è un orto sinergico dentro tua auto?
Sì, è un modello, Io non credo nei filari in linea. Allora metto assieme un po' di pomodoro, tante varietà per la verità, molto diverse da corvibù e ciliegino, datterino, costoluto. Numero. Poi all'interno di questi pomodoro metto delle macchie di basilico, diversi basilici, basilico a foglie larghe, basilico a foglie rugose, basilico violetto, il basilico antartico, perché il basilico è una sostanza, ha delle sostanze. Che sono
mamma mia, parla del basilico come che è uguale, non c'è speranza.
Antartico, interessante, non l'avevo mai sentito.
No, ma è una tecnica importante.
No, ascolta, Attilio, devi farmi una cortesia. Vai nel tuo orto sinergico e mandami la foto.
Certo, oggi te la faccio. Oggi ti faccio alcune foto.
Okay, così mettiamo come copertina di questo episodio l'orto sinergico.
Sì. Bello.
No, è vero. E poi
okay. Ascolta, io vorrei adesso, vi voglio bene, però devo salutarvi perché devo anche fare un po' di orto sinergico anche in ufficio.
Sì, va bene.
Stevie, un'ultima
okay.
cosa.
Allora,
ascoltami. Vai. Quando apriranno le frontiere, apriranno le regioni, hai previsto un altro incontro?
Sì, certo.
Ecco, benissimo, no? Perché allora a metà giugno possiamo incontrarci.
Sì, certo. Portami un po' molto sinergico.
Bene. No, ti mando alcune fotografie dell'orto sinergico, le faccio oggi.
Ma ascolta, tu hai dato quelle, diciamo, i noccioline che tu hai dato per la tua moglie, quelle
sì,
per l'insalata?
Le ho mangiate con l'insalata, sì, anche ieri sera.
E cosa ha detto allora?
No, ma è mia figlia più che altro, quella che ama queste cose. È mia figlia
amante
di queste cose un po' strane. Essendo lei vegetariana.
Ma la gallina poi, le galline ce li ha ancora?
Sì, esatto, volevo dirti, anche le galline, sono quattro galline bravissime, mi fanno tutti i giorni quattro uova, sono veramente degli animali straordinari le galline.
Allora, ascolta, la gallina magari salviamo per un'altra puntata,
sì.
Ok?
Bene.
Allora, io volevo salutare tutti gli ascoltatori, it's time has come, and I have to say to Professor Chienza to stop speaking. So this was an experimental, everybody needs a bit of scienza. Francesco, now you understand my life.
Every time yes, I do.
He goes on for at least half an hour. So, you know, it's very, very interesting. But of course, in all seriousness, he's incredibly generous with his knowledge. And we are incredibly lucky to honored and incredibly
very lucky.
Lucky to have him. Yeah. So, and Francesco, listen. Good luck.
Thank you.
With everything. Keep us informed, updated as to what you're doing. Okay?
Absolutely. I will. Thank you so much, Professor Scienza. Grazie per la spiegazione.
All right. Goodbye, everybody. Bye.
Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.